Signore e signori, buongiorno e benvenuti a una nuova puntata di Daily On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano. Al microfono Davide, al mio fianco come al solito Silvia. Buongiorno Silvia e benvenuta.
Buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti e anche a te.
Ah, grazie. E naturalmente in regia c'è Mauro Magnitosi. E allora, metà settembre, si avverte già l'arrivo dell'autunno. Ci sono già delle belle novità nel mondo della comunicazione e del marketing. Dopo un inizio un po' stentato all'inizio di settembre, all'inizio del mese, siamo stati abbastanza travolti, diciamo così. E, per esempio, Instagram, che ha deciso di dare un colpo netto al suo progetto, diciamo così, di comunicazione, al suo modo di comunicare, perché prima di tutto si preoccupa giustamente della sicurezza delle nuove generazioni e proprio ieri ha annunciato gli account per teenager, sostanzialmente un modo per gli adolescenti per accedere all'esperienza social ma sotto la supervisione e la guida dei genitori. Ci voleva? Forse sì, sicuramente sì, visti i danni psicologici che genera l'eccessiva esposizione a immagini e narrazioni di modelli e standard spesso irraggiungibili, per non parlare poi del problema degli adescamenti. Silvia, prima di dirci come funziona, ieri ho letto un'intervista a Nole Djokovic, il tennista naturalmente leggendario, forse il più grande di tutti i tempi, almeno sui numeri, che dice: io ai miei figli non glielo do il cellulare ancora. Loro continuano a chiedermelo, a scuola ce l'hanno tutti quanti, ebbene non, voi non ce l'avrete.
Beh, una volta ai bambini e ai ragazzi qualcuno impediva di guardare la televisione.
Sì, sì, assolutamente sì. A letto dopo il carosello, un classico dei tempi anziani.
Diciamo. Ma anche non tanto così tempo
sì,
fa.
Sì, sì, sì. Dici invece come funziona questa novità di Instagram?
Allora, gli account di minori si configurano come account per teenager e appunto i minori di 16 anni saranno soggetti a restrizioni, per esempio sui contenuti che potranno vedere e anche su chi li potrà contattare. Inoltre, ogni modifica delle impostazioni deve essere approvata dagli adulti. Nell'annuncio di questa innovazione Meta appunto si rivolge direttamente proprio ai genitori, perché ne interpreta le preoccupazioni rispetto alle esperienze che i figli possono avere su questi social, in particolare su Instagram. Quindi le protezioni sono queste, tra le altre: account privati, ovvero eventuali richieste di contatto devono essere approvate e chi non è tra i contatti non vede i contenuti.
Vabbè, certo.
È un'opzione che chiaramente lo possiamo fare tutti, però questa è, tra virgolette, anzi no, è obbligatoria. Restrizioni di messaggi, cioè i contatti possono avvenire solo da o verso persone che appartengono alla cerchia dei follower. Poi ci sono i contenuti sensibili, no? Che sono particolarmente importanti. Gli account degli adolescenti sono inseriti automaticamente nella configurazione più restrittiva rispetto a quanto possono vedere. Poi c'è il controllo e la limitazione dei contenuti non appropriati, tra cui la rimozione o la schermatura. E infine, un altro servizio è il promemoria, che li invita a uscire dall'app dopo 60 minuti, cioè a non esagerare con l'esposizione. Allora, un modo per i genitori di essere coinvolti è appunto questo sistema di supervisione, che è una funzione ampliata rispetto a prima. Per esempio, sapere con chi stanno chattando i figli, impostare limiti di uso giornaliero, blocco dell'utilizzo per alcuni periodi, per esempio di notte.
Però come fa Instagram a sapere, per esempio, se un account adulto non nasconde un utente minorenne?
Allora, ci sono sistemi di verifica dell'età che intervengono in varie occasioni, ma soprattutto è allo studio una tecnologia che consente l'identificazione degli account di adolescenti che si schermano con un'età su cui hanno mentito, hanno messo un'età diversa, non vera. Questo strumento però sarà testato negli Stati Uniti l'anno prossimo, quindi ancora non c'è, ma ci sarà. Invece l'account per teenager entra in funzione proprio in questi giorni, entro 60 giorni sarà effettivo in USA, negli Stati Uniti, quindi in Inghilterra, in Canada e in Australia, e nell'Unione Europea arriverà entro la fine dell'anno.
Daily On Air, The Sound of Adi Vicky, dalle frequenze di Radio Atlanta a Milano. È il momento della prima proposta musicale, che oggi riguarda una delle più grandi star musicali odierne, colui che è secondo negli streaming, ma nella popolarità anche solo a Taylor Swift. Stiamo parlando di The Weeknd, lo pseudonimo del giovane, visto che ha appena compiuto 34 anni, insomma, Abel, americano, grande costruttore di nuovi suoni black, che però diventano multirazziali, diciamo così, multicentrici. È riuscito, soprattutto con grande furbizia e astuzia, a costruire un nuovo canzoniere impostato completamente sugli anni 80. E continua su questo versante di riaggiornamento di quella musica synth pop che aveva conquistato il mondo non più tardi di 40 anni fa. Dancing in the Flames è il nuovo singolo che preannuncia l'imminente album. E allora, The Weeknd. Daily On Air, The Sound of Adi Vicky, dalle frequenze di Radio Atlanta Milano con Silvia, Davide. E ora le migliori notizie, alcune delle grandi notizie che trovate sui nostri quotidiani oggi, Daily Media e Daily Net. E mi raccomando, non dimenticate di visitare il nostro sito e le nostre pagine social, sempre in costante aggiornamento e sempre pronte ad accogliere novità. La prima notizia che ti do, Silvia, è che My Personal Trainer Days È stata una terza edizione con oltre 15.000 visitatori, 300 ore di attività, 20 milioni di reach sui social, la due giorni targata Mondadori Media in collaborazione con Mediamond, realizzata con il patrocinio del Comune di Milano, che ha visto protagonisti grandi campioni dello sport, guru del fitness e specialisti in tema di wellness.
Un tema molto molto di attualità, le elezioni negli Stati Uniti.
Wow.
Le previsioni di spesa, avevamo già detto, però arriva un'ulteriore conferma: quest'anno ci sarà una spesa monster, 12 miliardi di dollari, questa volta l'istituto a confermarlo è Media Radar CMAG.
E via. Audioboost, che annuncia l'ingresso del proprio capitale nel proprio capitale di Brano Veit. L'azienda italiana ha chiuso il bilancio 2023 in utile e prevede tra l'altro di raggiungere 8 milioni di euro nei primi 36 mesi dell'avvio della partnership.
Vogue Italia, il celebre magazine di moda, celebra 60 anni. Mm. Con una mostra e tra l'altro registra una crescita della raccolta pubblicitaria a settembre del 30%. E questo risultato contribuisce al progressivo positivo di Condé Nast nei primi 9 mesi dell'anno.
Numeri da record per la partnership in programmatic tra Free Will e NBC Universal ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. La diffusione del programmatic ha contribuito al record di entrate pubblicitarie di NBC Universal con un più 90% nel numero di inserzionisti.
Leonardo Casini è il nuovo Chief Digital Officer di Publicis Group Italia. Il CEO dell'agenzia Roberto Leonelli spiega che l'impostazione, il servizio dell'agenzia appunto è sempre più orientato a modelli di business performance.
Forse il gruppo dal vivo più selvaggio in questo momento in Regno Unito, se ne parla tantissimo, ovviamente si è creato un hype tipicamente UK attorno ai Fat Dog, che mischiano elettronica e anche punk, sono molto aggressivi ma al tempo stesso estremamente orecchiabili, potrebbero avere anche un target piuttosto allargato oltre i soliti giovani bramosi di novità. Esce finalmente questo album dei Fat Dog che si chiama Woof e noi andiamo ad ascoltare questa Closer to God.
From the car, then lie, all the sky. grazie, avvocato, sono del Manchester Guardian.
L'intervista. A completamento di un percorso di comunicazione targato un euro dello scorso anno, è online in questo periodo il nuovo sito corporate dell'insegna. Più che un semplice restyling in grafico, si tratta di un'evoluzione che pone al centro la brand identity e il dialogo con il consumatore. Quindi Unieuro non vuole limitarsi, cara Silvia, a raccontare la propria storia, ma punta a trasformare il portale in una piattaforma che innova e crea maggior engagement con l'utente, grazie anche a una user experience più lineare, a una narrazione inedita e coinvolgente che evidenzia immediatamente gli elementi differenzianti del leader di mercato. Per approfondire le ragioni del cambiamento e gli obiettivi che Unieuro si pone con questo nuovo sito, incontriamo Marco Titi, direttore marketing dell'insegna. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie, grazie mille dell'invito.
Grazie a lei per essere qui con noi. Cosa volete trasmettere con il nuovo sito?
Il sito corporate per noi è un canale di comunicazione molto importante, perché siamo una società quotata in borsa, e quindi era importante integrare tutti gli altri canali anche con una nuova piattaforma, che è appunto il nuovo unieurospa.com, in grado di trasmettere subito, no, l'identità dell'azienda, grazie, un po' l'ha anticipato lei nella sua introduzione, a questa nuova trasposizione visiva e un tono di voce molto coerente con i tratti di personalità del brand Unieuro. Perché molto coerente? Perché per chi ha già avuto occasione di visitare il nuovo sito, l'impianto grafico e visivo è completamente cambiato, così come sono completamente rinnovati i contenuti. La precedente piattaforma aveva contenuti obsoleti che non restituivano il corretto posizionamento di Unieuro sul proprio mercato di riferimento di oggi. Quindi questo nuovo ripensamento, questo rifacimento totale di tutta questa parte sia di experience che di navigazione ci aiuta e ci dovrà aiutare a condividere informazioni sempre aggiornate con i nostri utenti e al contempo costruire questa narrazione, no, in grado di veicolare i valori e l'identità del brand, e grazie a questa narrazione contiamo di riuscire, no, a creare quel legame di fiducia, di riuscire a lavorare su una sempre maggiore credibilità e distintività rispetto ai nostri competitor.
Ci racconta quali sono le caratteristiche principali del nuovo portale?
Sì, volentieri. Le caratteristiche principali sono sicuramente un'esperienza di navigazione molto intuitiva, ed è un'esperienza di navigazione anche accessibile, nel senso che il sito è stato pensato anche proprio con una scelta del font, una scelta dei contrasti cromatici e anche una scelta di tutte quelle che potevano essere i setting, no, corretti per garantire a tutti, anche alle persone che hanno limitazioni o hanno temi di accessibilità, la possibilità appunto di navigare correttamente il sito e quindi approfondirne i contenuti, siano essi testi, siano essi immagini, siano essi video, ma al contempo, no, poter fruire, scaricare, consultare tutte quelle rendicontazioni che sono necessarie, che sono necessarie per legge, rendicontazioni periodiche come risultati, documenti legali, no, i verbali dei consigli di amministrazione, è obbligatorio per legge proprio perché Unieuro è una società quotata in borsa.
Buongiorno, sono Silvia Antonini. Volevo farle una domanda: ma questo sito possiamo considerare uno strumento di retail media per voi? Diventate in qualche modo editori, lo usate per comunicare? E appunto, quindi, come lo sfrutterete anche a livello multimediale?
Allora, grazie della domanda, una domanda molto interessante. In realtà il sito corporate si rivolge a un pubblico più istituzionale, ecco, se vogliamo chiamarlo così, quindi si rivolge a investitori, si rivolge a banche, si rivolge a tutta quell'audience che vuole scoprire e vuole consultare, approfondire, diciamo, il business dell'azienda, quindi non è di per sé nativamente deputato a delle dinamiche di retail media, è però un punto, un touch point, no? Molto importante per raccontare e aggiornare queste audience sui progetti dell'azienda, sui suoi impegni, anche sulle tematiche e sulle attività legate al mondo della sostenibilità, quindi sulle sue politiche, no, di recruiting. Quindi da questo punto di vista è un sito che ha proprio l'obiettivo di tenere sempre aggiornati questi pubblici su come l'azienda si sta muovendo e qual è la sua visione del futuro, qual è la sua strategia.
Ma ci sono...
Noi lo utilizzeremo dal punto di vista multimediale perché sicuramente molti di questi contenuti poi verranno ripresi, no, e amplificati dagli altri canali dell'azienda, dai nostri profili social fino ai nostri punti vendita, fino al nostro sito di e-commerce.
Ecco, però come cerchiamo di allargare un po' il discorso a tutto il largo consumo, diciamo così, come si è evoluta dal suo punto di vista, dal vostro punto di vista, la vita online del settore? Quali potrebbero essere a questo punto i prossimi sviluppi e magari anche i vostri? A cosa state pensando magari che da aggiungere all'interno di tutta la piattaforma?
Bah, sicuramente la comunicazione online si è evoluta e si è evoluta tantissimo, soprattutto all'interno del settore retail. Come Unieuro abbiamo sempre cercato di tenere il passo e anche di anticipare questi cambiamenti, queste evoluzioni. Abbiamo sempre approcciato gli ecosistemi digitali cercando di rispettarne i linguaggi, quindi abbiamo tra i primi o comunque in diversi momenti della storia della nostra azienda, soprattutto negli ultimi anni, cercato di esplorare tutti questi nuovi territori e cercato di scaricare su questi territori delle soluzioni creative sempre innovative e molto coinvolgenti. Coinvolgenti però nel rispetto di quei tratti di personalità del brand, che è un brand omnicanale, perché se il cliente o l'utente o il consumatore comunque rimane sempre al centro di questa esperienza, ecco, indipendentemente da dove, come decida di comprare, di entrare in relazione con Unieuro, ecco, ogni territorio di comunicazione ha il suo linguaggio. L'importante, ecco, che questi linguaggi poi rimangano sempre integrati in un ecosistema di marca che dal suo payoff, quindi dal suo batte forte sempre, da tutte le campagne che ha sviluppato nel corso degli anni, ha sempre cercato di rimanere molto coerente nel rispetto dell'evoluzione di questi territori. Sicuramente ci saranno ulteriori estensioni, noi siamo molto attenti anche a quelle che sono le evoluzioni delle piattaforme social e le nostre attività, le nostre campagne, le nostre creatività sui social cercano proprio di rimanere in linea con quelle che sono le tendenze del settore. Però, ecco, ripeto, sempre nel rispetto della nostra identità e della nostra distintività.
Ecco, partendo dal presupposto della release del nuovo portale, quali sono gli obiettivi, visto che abbiamo la fortuna di avere il direttore marketing di Unieuro, quali sono i prossimi passi, non solo sul portale, ma in generale nel marketing dell'insegna?
Ma allora, i prossimi passi sul portale, un po' come anticipavo prima, ho raccontato prima, saranno sempre, sono quelli di proprio riuscire a far comprendere a tutto il pubblico in modo trasparente e efficace il business dell'azienda, i suoi risultati, il suo posizionamento sul mercato, il suo impegno nel sociale. C'è una sezione del sito totalmente dedicata alle nostre attività legate al contrasto del cyberbullismo con il nostro progetto che si chiama Cuori Connessi, la visione del futuro dell'azienda. Ecco, dal punto di vista del marketing, adesso come retailer, come elettronica di consumo, entriamo nel periodo, diciamo così, più caldo dell'anno, sì. Quindi con il Black Friday e la nostra, e la, appunto, la stagione natalizia, e quindi stiamo già pianificando e progettando le campagne di comunicazione a supporto appunto delle vendite di quella che per noi è la nostra peak season, no? Quindi la stagione più importante, che culmina appunto con l'ultimo weekend di novembre, che è il weekend del Black Friday. Quindi poi avremo passato il Natale un momento di comunicazione invece molto importante dedicato a questo impegno contro il cyberbullismo che portiamo avanti con Polizia di Stato dal 2016, in una giornata dedicata che sarà la prima settimana di febbraio, che sarà il Safer Internet Day, dove presenteremo appunto la nuova comunicazione Cuori Connessi con le nuove storie di ragazzi e ragazze e la loro relazione con l'universo online.
E sarà l'universo online ad essere privilegiato comunque nella comunicazione di questa parte caldissima dell'anno, oppure comunque le campagne saranno multichannel?
Le campagne saranno multichannel, nel senso che per noi è importante comunque avere sempre un presidio anche sui canali un pochino più mainstream, no? Quelli di visibilità come la TV piuttosto che la radio. L'obiettivo è quello di riuscire ad accompagnare il cliente, il consumatore, dalla scoperta della nostra campagna, all'approfondimento dei prodotti e alla sua conversione su tutti i canali. Quindi l'approccio omnichannel è un approccio che ci vedrà insomma impegnati in questa fase così importante del nostro anno.
C'è stato qualche spostamento, poi la lascio andare. C'è stato qualche spostamento, magari l'avete avvertito, a livello di target. C'è magari una propensione all'acquisto da parte dei più giovani, quindi bisogna mirare su di loro, oppure no?
Certamente i giovani sono sempre più protagonisti, perché li vediamo molto attivi sui nostri profili social e li vediamo molto attenti anche alle novità di prodotto, che sono quelle un pochino più di riferimento, no, delle categorie di maggiore interesse per questo tipo di pubblico. Sono molto attenti anche a tutti i prodotti della mobilità sostenibile, e quindi con loro interagiamo sui canali social, ma interagiamo anche tanto sui punti vendita, perché abbiamo anche davvero tante visite nei nostri negozi dei ragazzi, comunque di un pubblico più giovane, quindi questo ci deve un po' stimolare e in qualche modo incentivare a pensare, no, come riuscire a mantenere sempre questo link con questo pubblico che sarà sempre più importante tra le audience di Unieuro di domani.
E allora Marco Titi, direttore marketing di Unieuro, oggi protagonista dell'On Air The Sound of ADV e domani anche sulla prima pagina del nostro Daily Net. Grazie direttore e alla
grazie
prossima.
Grazie a voi.
Buon proseguimento.
A presto, grazie.
A presto, arrivederci.
Creativo Daily. Daily on Air, Sandoval di V, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano con Silvia Davide e Mauro Magnitosi in regia. Ci avviamo alla conclusione di questa puntata di mercoledì di metà settembre, insomma, anzi verso la fine di settembre ormai. I rituali sono un elemento rivelatore di ciò che conta veramente per i consumatori e inserirsi in questi comportamenti è fondamentale per i brand. Ma è la scoperta, direte voi, ma comunque non abbastanza scontata, visto che Work ha deciso di analizzare il ruolo dei rituali nella vita delle persone. Parliamo di una ricerca condotta in Germania, Francia, UK e USA su 4.000 persone. Silvia, che cosa si è scoperto sui rituali del marketing?
Beh, intanto che almeno il 72% dei consumatori includono qualche brand in queste proprie abitudini che hanno qualcosa quasi di sacro, no? E che il 39% ritiene che la presenza dei marchi nei propri rituali sia una cosa positiva. Quindi, insomma, il rituale è sempre un fatto molto personale, anche se fornisce un vantaggio pratico. Penso per esempio al rituale della beauty routine, di cui si parla tantissimo, no? Nel 44% dei casi, infatti, i rituali sono incentrati sulle abitudini, appunto, quotidiane, e il 25% sulla cura di sé. Ma nel 32% dei casi sono un modo per evadere dall'ordinario, dal quotidiano, insomma.
Certo. Il marketing e la comunicazione come fuga. Quando penso a un rituale, mi viene però in mente qualcosa che riguarda il benessere personale.
E infatti il 56% dei rituali ha a che fare proprio con la cura di sé, anche se generalmente si pensa a un rituale come a un fattore di aggregazione, uno strumento di connessione per creare un senso di comunità, no? Però anche questo aspetto e soprattutto l'idea che il rituale serva a sviluppare le relazioni è comunque presente nel 50% dei consumatori che coinvolgono altre persone nei propri rituali.
Ok. E adesso la conclusione. Come il rituale potrebbe essere visto come uno strumento di marketing, utilizzato come uno strumento di marketing?
Ma intanto più che come, perché... perché è un modo per recuperare emozioni ed equilibrio in un mondo che è sempre più frenetico, ossessionato dall'efficienza. Il 33% dei consumatori pensa che migliori le esperienze nella propria vita, insomma, nella propria esistenza. E il 25% ritiene che aiuti a creare regole e convinzioni utili per vivere. Il 19% addirittura li considera un modo per definire la propria identità.
E vive il marketing e la comunicazione come fuga e come caratterizzazione del proprio essere. E vabbè, insomma, siamo a questo livello, Silvia.
Sì, ne abbiamo parlato anche con la moda, se ti ricordi, no?
Certo. E allora siamo arrivati alla fine di Daily On Air, The Sound of ADV, e lo facciamo con una nuova proposta musicale. A parte il fatto che dovevamo anche spiegare chi fossero quelli di prima.
Esatto, ti sei dimenticato.
Mi sono dimenticato, eppure è peccato, perché è un disco che mi piace moltissimo. Stiamo parlando di un duo composto da Rosie Bones, che è una cantante e chitarrista ritmica, e dalla chitarrista solista Carmen Vandenberg. Hanno esordito una decina di anni fa, hanno cercato di trovare una certa visibilità con una serie di dischi, poi sono state contattate da Jeff Beck, che oggi non c'è più, il grandissimo chitarrista, e con loro Jeff scrisse ed eseguì e pubblicò l'ultimo suo album. Tornano le Bones UK con l'album Soft, che effettivamente mescola alla grandissima, secondo me, blues, classic rock ed elettronica in modo molto molto particolare. Soft, quindi, ricordatevelo, è la canzone da Bikinis. Chiudiamo con una nuova scoperta, si tratta di Gia Ford, che ha avuto un inizio interessante ma anche abbastanza tentennante, visto che ha pubblicato una serie di EP, 2-3, però non si decideva a realizzare un album sulla lunga distanza, sotto l'influenza del cosiddetto sofisti pop, no? Quindi il pop molto elegante che si è sviluppato per esempio negli anni 80. Fatto sta che arriva finalmente questo debutto sulla lunga distanza e il sound sofisti pop invece è un po' scomparso, è stato sostituito da diciamo così una sorta di mix intricato di americana Heartland Rock, diciamo così, da grandi spazi. Pensate un po' a Jackson Browne, anni 70, che fa un bel duetto con Bonnie Raitt, sempre anni 70. Però la canzone e l'album, tutte le proposte di Gia Ford sono piuttosto fresche. Transparent Things, l'album Gia Ford con Love Shot. Intanto noi ci sentiamo venerdì con The Leonard, Sound of the Divine, qui dalle frequenze Radio Atlanta Milano. Ciao Silvia, ciao a tutti.
Ciao.